Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Nicola Vecchia, bentornati a C'è di Buono. Anche per oggi abbiamo a disposizione una mezz'ora circa per parlare di argomenti, spero, divertenti, golosi e altrettanto auspicabilmente. Parliamo di cibo, parliamo di cucina, di cultura gastronomica e ne parliamo con persone che in un modo o nell'altro hanno dedicato il proprio lavoro e la propria vita a questi argomenti, a queste passioni. Oggi teoricamente dovremmo parlare in siciliano, tra poco vi svelo perché, ma prima vi ricordo che se volete scrivermi con un suggerimento, una proposta, una critica, un'osservazione, quello che volete, la mail è vecchia@radiopopolare.it, mentre invece se volete riascoltare la trasmissione o, come io spero sempre possa succedere, magari volete consigliare l'ascolto di C'è di Buono a qualcuno che potrebbe essere interessato, ci sono i podcast e li trovate sia sul sito di Radio Popolare sia su tutte le principali piattaforme dedicate a questo contenuto. Come vi dicevo, oggi in questa puntata di C'è di Buono dovrei parlare in siciliano, ma siccome il mio accento è pessimo non lo farò invece chiederò aiuto al nostro ospite che ha scritto un dizionario gastronomico siciliano che si intitola Mizzica e che esce per la casa editrice Topic Edizioni, di cui peraltro abbiamo anche raccontato la genesi qualche settimana fa, quindi torniamo a parlare anche di questa nuova casa editrice dedicata anche, non soltanto, ma in particolare ai temi della cultura gastronomica. Lo facciamo per parlare appunto di Mizzica, questo dizionario gastronomico siciliano. L'autore è Francesco Lauricella, che è in collegamento con noi, ospite ai microfoni di Radio Popolare. Benvenuto Francesco e buona domenica.
Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Dunque, prima di chiederti come ti è venuto in mente di scrivere un dizionario gastronomico siciliano, vorrei raccontare qualcosa insieme a te, a chi ci sta ascoltando, della tua storia professionale, umana, ma soprattutto del modo in cui ti sei accostato a questi argomenti. Non è insomma certamente un terreno vergine per te, hai lavorato in diversi contesti nell'ambito della gastronomia e della cultura gastronomica. Per te questo interesse come è nato, quando è nato, c'è una storia dietro, Francesco?
L'approccio con la cucina è stato per necessità, perché purtroppo sono uno dei pochi siciliani che ha una mamma che non era un asso in cucina. Lei era bravissima a cucire, un grande talento nel ricamare, però in cucina non dava il meglio di sé, quindi io ho cominciato a creare i primi dolci o a cucinare cose già da piccolo, una passione che mi sono portato appresso per tanto tempo. Poi sono diventato un comunicatore in altri ambiti, però questa passione per la cucina non è mai stata del tutto sopita, finché qualche anno fa ho iniziato a poco a fare comunicazione anche per aziende, per chef, per tutto quello che aveva a che fare con la cucina, perché da un lato sono un comunicatore, però da bambino non solo cucinavo, ma poi da ragazzo a 14-15 anni sono andato a lavorare in una pasticceria durante l'estate, quindi ho conosciuto il mondo della cucina anche negli aspetti da dietro le quinte, quindi i cannoli li so anche riempire, non soltanto di scrivere o raccontare. Io ho fritto centinaia e centinaia di arancini e di arancine prima di poter capire come si dovesse chiamare.
E per il siciliano invece l'interesse c'è sempre stato?
L'interesse per il siciliano è nato quasi per caso, perché un giorno di tantissimi anni fa una giornalista americana che aveva scritto un pezzo su uno chef siciliano, voleva metterlo sul suo sito anche in siciliano, e quindi mi chiese se potessi trovare qualcuno in grado di tradurglielo, però purtroppo era agosto e quindi non fui in grado di trovare nessuno, quindi tra virgolette fui costretto a tradurlo io. Per fare questo lavoro compilai un piccolissimo dizionario che mi servì nel corso, diciamo, di questa traduzione, un lavoro, diciamo, scritto su un foglio Word, conservato in un vecchio hard disk. Durante la pandemia, invece, mentre riordinavo tutti questi hard disk che ognuno di noi ha in giro per casa cercando di recuperare quanto più possibile di vecchie cose, mi è spuntato fuori questo piccolo dizionario, e contemporaneamente mentre mettevo a posto non solo gli hard disk ma anche i miei numerosi taccuini, in questi taccuini ho trovato tantissime parole siciliane che io non conoscevo, che ho conosciuto nel corso degli anni girando la Sicilia in lungo e in largo, e mettendo insieme queste due cose avevo pensato di fare un piccolo dizionario sulla gastronomia siciliana. Invece, come si dice in questi casi, l'appetito viene mangiando, quindi ho cominciato ad aggiungere i nomi dei pesci, ho trovato dei testi in cui c'erano i nomi in dialetto, in siciliano, i nomi delle piante, poi ho fatto una ricerca molto approfondita sui dizionari siciliani antichi per recuperare parole che magari in questi ultimi anni erano andati in disuso, poi ho cercato di ricercare i più vecchi possibili per certo. Ritrovare le ricette originali, quindi alla fine è venuto fuori un lavoro molto corposo, il più completo credo che ci sia in circolazione. Quindi la tua domanda, più che perché l'hai fatto, è chi te l'ha fatto fare, e il mio consiglio agli ascoltatori è: non fatelo a casa, cioè se provate questo desiderio soffocatelo, perché è stato un lavoro molto faticoso e molto lungo.
Nell'introduzione che fai di questo libro parli di come la cucina sia un fenomeno culturale che ha una grande capacità di unire, e credo che questo sia particolarmente importante da sottolineare nel momento in cui parliamo di una terra come la Sicilia, in cui sono arrivati ingredienti, sono arrivate culture, sono arrivati modi di interpretare la cucina nel corso dei secoli, che poi sono diventati un patrimonio comune, forse particolarmente ricco, interessante, entusiasmante, goloso, proprio grazie a questi incontri, a questi scambi, a queste influenze diverse. Mi chiedo se nell'esplorazione che hai voluto fare per questo libro, queste tracce di tradizioni, culture, origini diverse abbiano lasciato un'impronta anche nella lingua. E quindi nelle parole che vengono utilizzate per raccontare gli ingredienti, le ricette, le cose che si mangiano nella cultura gastronomica siciliana.
Ma per fortuna diciamo, le varie dominazioni, le varie culture che si sono avvicendate in Sicilia hanno lasciato tracce profondissime nella cultura siciliana, e non solo, quindi anche tantissimo in cucina. Sono tantissimi i piatti che sembrano fatti a più mani da cuochi di culture diverse, in cui ognuno ha aggiunto il proprio ingrediente preferito. E se vogliamo, questa è un po' la metafora di tutta la storia siciliana, perché per secoli la Sicilia è stata una terra fortunata in cui ebrei, arabi e cristiani hanno vissuto contemporaneamente in pace, e quindi, diciamo, è stato anche e credo che in quei periodi forse sono stati i periodi migliori per la Sicilia, e anche la cultura gastronomica siciliana ha vissuto in quei momenti di grande splendore. E guarda, nella lingua in generale, nella cucina, i nomi arabi, spagnoli, francesi sono tantissimi, perché poi ognuno ovviamente installava a Palermo piuttosto che a Catania diciamo la corte, quindi ovviamente chiamava a corte i cuochi migliori, gli chef nel caso dei francesi, portava con sé gli ingredienti migliori a cui era più affezionato dalla propria terra. Ma partiamo proprio dagli chef, che quando in Sicilia arrivano gli chef francesi, ovviamente i francesi li chiamavano monsieur, quindi signore, e in siciliano è diventato monsù. Quel monsù è il nome che per tanti decenni è stato attribuito ai cuochi, quindi quando si voleva dire, si voleva chiamare un cuoco, si chiamava monsù. Ma poi ci sono tantissimi i termini in tante lingue, a cominciare dal contenitore in cui si conservavano le spezie piuttosto che le conserve, che si chiama in siciliano boatta e in francese boite, o molto più banalmente il macellaio, in spagnolo si dice carnicero e a Palermo il macellaio si dice carnizzeri. Certo. E poi ci sono tantissime parole arabe, perché poi il siciliano come è arrivato a noi è soprattutto la lingua arabo-sicula, e quindi per esempio il contenitore in siciliano si chiama kasisu, che era esattamente l'unità di misura che veniva usata, quindi un contenitore che veniva usato come unità di misura per olio e grano, in arabo si chiama kafiz, quindi diciamo sono tantissime le parole che hanno mantenuto la radice dell'origine straniera. Ma in realtà, se ci pensi, uno dei simboli della Sicilia è il fico d'India, che lo dice il termine stesso, viene dalle Indie, è stato portato dall'America e poi è diventato un simbolo della Sicilia, non della media. E potrei continuare all'infinito, perché certo, sono tantissime le parole in questo che hanno una derivazione straniera e che sono rimaste, che adesso fanno parte a pieno titolo della cultura gastronomica siciliana.
6.500 circa lemmi siciliani, all'interno di ogni definizione poi si trovano anche delle ricette, circa 500, troviamo anche le specialità che vengono garantite e tutelate dai vari marchi, DOP, DOC, i presidi Slow Food. Il tipo di ricerca che hai fatto è stata una ricerca, immagino, sia sul campo che in biblioteca, insomma, sia su testi del passato che anche su invece esplorazioni del contemporaneo, è corretto, Francesco?
Sì, assolutamente, alcune parole sono le ho rubate ad amici e parenti, nel senso che le ho conosciute girovagando per la Sicilia e andando, diciamo, esplorando la cucina siciliana, partendo da queste parole tantissime le ho trovate in dizionari siciliani, ce ne sono alcuni del Settecento, alcuni molto famosi del 1800, che sono stati, diciamo, molto importanti per recuperare anche parole e definizioni che sono di due secoli fa e che in quei comizi ho avuto l'ambizione di portare nel terzo millennio. E poi soprattutto ho cercato nei ricettari, in quelli più antichi ovviamente, per cercare di capire come hanno fatto le ricette prima, perché come è facile pensare, le ricette non sono scritte sulla pietra, sono la cucina è una materia fluida e che quindi cambia molto con il cambiamento del tempo. Pensate che nel 1800 l'arancina era conosciuta soprattutto come una pietanza dolce, quella che per noi oggi è scontata che sia ripiena di un ragù piuttosto che di qualcosa di salato, in realtà era famosa per essere un dolce. Per molti secoli un condimento fondamentale nei piatti della cucina siciliana e non solo era l'agresto, cioè quindi un condimento molto, molto acido che veniva usato soprattutto per fare l'agrodolce, ma che oggi è quasi del tutto scomparso e utilizzato in un altro modo. Così come lo zucchero, in realtà in Sicilia è stato portato dagli arabi che hanno impiantato la canna da zucchero, e quindi per molti secoli la cucina Sicilia poteva, diciamo, era accessibile soltanto ai ricchi, quindi per molti secoli la cucina siciliana era realizzata con il miele, non con lo zucchero. o ancora, siccome in Sicilia non ci sono tantissime mucche, più che il burro anche in pasticceria e in cucina si usava tantissimo lo strutto, e così potrei andare avanti.
Certo.
E poi ho utilizzato anche manuali scientifici, perché ho avuto l'ambizione di diciamo abbinare al nome in siciliano il nome scientifico delle razze di pesce piuttosto che delle piante, quindi sono riuscito, diciamo, a recuperare manuali antichi in cui c'era non solo il nome in italiano di una determinata pianta, ma anche il nome in dialetto, trovando anche, soprattutto per le piante, i nomi che vengono assegnate nelle varie località. Un episodio che in questi giorni, mentre faccio la promozione del libro, racconto spesso è che un giorno, trovandomi a tavola con chef siciliani che venivano da varie parti, stavo mangiando asparagi, non c'erano due chef che lo chiamavano nello stesso modo, e quindi anche quello è stato uno dei momenti in cui ho preso appunti di come si chiamasse l'asparago nelle varie parti della Sicilia, che poi è diventato è entrato, diciamo, a pieno titolo nel mio dizionario.
Il tema del dialetto, delle lingue locali che troviamo nei vari luoghi, nelle varie regioni d'Italia, è sicuramente un tema molto importante per la nostra cultura popolare e non solo. Il siciliano sicuramente è un dialetto abbastanza frequentato e conosciuto, non fosse altro perché, insomma, è stato anche oggetto di momenti di intrattenimento più o meno culturali di successo da Camilleri in poi. Io però volevo farti una domanda, visto l'esplorazione che hai fatto per scrivere Mizzica. Quanto hai avuto la sensazione, l'impressione che di avere a che fare con una materia viva, in ancora oggi costante evoluzione, e quanto invece con qualcosa che ha più a che fare con una tradizione, un'usanza del passato?
Purtroppo poco, nel senso che intanto il siciliano, consentimi una parentesi campanilistica, non è un dialetto ma è una lingua.
Certo.
Ed è riconosciuta dall'UNESCO come lingua, quindi come lingua madre, quindi l'UNESCO riconosce lo status di bilingue ai siciliani, chi parla il siciliano e l'italiano è bilingue, uh-huh, diciamo per definizione. È una lingua vulnerabile, nel senso che sempre meno viene parlata in Sicilia. Per decenni c'era anche quasi vergogna, perché in qualche modo tradiva origini umili, quindi si traduceva in italiano, si storpiava in italiano il nome in siciliano. Se tu, anche la famosa diatriba arancino-arancina in realtà non esiste, perché arancino non è un termine siciliano, è la traduzione di arancino con la I, che è il termine siciliano più corretto. Il siciliano nei secoli ovviamente è una lingua molto più forte. Ho fatto poco fa l'esempio di Monsier, che diventa in siciliano Monsù, o di altri termini che venivano, diciamo così, venivano appropriati, di cui i siciliani si appropriavano e che davano la connotazione siciliana. Oggi questo non accade più, quindi così come l'italiano viene continuamente soppiantato dall'inglese, anche il siciliano non riesce più ad avere la forza tale per cui riesce a prendere in prestito o a farsi influenzare dai termini stranieri, ma i termini stranieri lo soppiantano di giorno in giorno. E quindi spero diciamo che con il dizionario di aver salvato qualche parola e di aver dato qualche anno di vita in più a parole che invece potrebbero essere soppiantate da parole straniere, da parole in italiano.
Nel libro di cui stiamo parlando con Francesco Lauricella Mizzica ci sono anche, oltre ai lemmi di cui vi dicevo, oltre a 6500, anche degli approfondimenti, per cui dall'Arancinu, di cui giustamente ci parlavi poco fa, la Capunata, Panica Meusa, una piccola storia che forse è un po' meno conosciuta di altre, di cui volevo chiederti di raccontarci qualcosa, un assaggio. Lo troviamo a pagina 225 ed è il Muffulettu. Lo cito anche perché la settimana scorsa parlavamo con Alberto Capatti della storia del panino italiano, che è appena stata pubblicata per Slow Food Editore, e in quel libro si parla della muffuletta, in quel caso con la A finale. Muffulettu, che cos'è, Francesco Lauricella?
Muffuletto è un panino morbido, molti attribuiscono la etimologia a una parola francese che significa morbido. Io però onestamente non ho trovato, diciamo, in dizionari o in pubblicazioni scientifiche questi riferimenti, e quindi non l'ho inserita, diciamo, come etimologia certa, e quindi non ho fatto cenno, diciamo, al fatto che fosse questa etimologia. È chiaro che in tutti i posti c'è, è un panino morbido che c'è in tutta la Sicilia, viene fatto in forme diverse, con condimenti diversi, e poi è associato a seconda della città ad una ricorrenza diversa. Per esempio a Licata, io sono di Licata, era la ricompensa che ricevevano i componenti della congrega che si occupava della rappresentazione dei riti sacri, quindi che ovviamente digiunavano perché facevano la rappresentazione del Venerdì Santo, dei riti della Passione. Quando questi riti finivano, ricevevano come ricompensa un panino morbido, un muffuletto, condito con il tonno, perché ancora non si poteva mangiare la carne. Quando invece gli stessi dicevano la ricompensa per le processioni del Corpus Domini, che diciamo lontano dalle restrizioni del digiuno della Quaresima, invece veniva condito con la salsiccia. Poi in giro per la Sicilia ogni città l'ha associato a momenti diversi. A Palermo, per esempio, viene condito con la ricotta, ed è il dono che i morti, cioè i parenti defunti, fanno trovare la mattina ai bambini il giorno del 2 novembre, della commemorazione dei morti, perché c'è questa ricorrenza che c'è in tutta la Sicilia, per cui il 2 di novembre i parenti defunti, quindi i nonni, gli zii che i bambini non hanno conosciuto, portano un regalo quasi a suggellare il legame che c'è con la famiglia, non soltanto con le persone che si conoscono, ma anche con gli avi. E fra i regali ci sono spesso anche dei dolci, c'è il muffuletto condito con la ricotta e il miele, c'è per esempio ci sono i pupi di zucchero dei fantocci, delle bambole vere e proprie, coloratissime, realizzate con lo zucchero, appunto. Il muffuletto, sì.
No, vai pure.
Era talmente importante il muffuletto nella cultura gastronomica, che la muffuletta, che è quella probabilmente di cui avete parlato nella precedente trasmissione, esiste anche negli Stati Uniti.
Esatto.
Perché gli emigrati lo hanno portato con sé, o comunque lo hanno realizzato anche negli Stati Uniti, però lì è diventato un enorme panino all'americana, condito con tantissimi salumi, formaggi e salse.
Francesco Lauricella, io ti ringrazio davvero molto per quello che ci hai raccontato, per le storie che poi ritroviamo nel libro Mizzica, Dizionario Gastronomico Siciliano, di cui abbiamo parlato oggi, pubblicato da Topic Edizioni, 400 pagine, 25 euro. Grazie ancora per essere stato con noi, per il tempo che ci hai dedicato, e ci ritroviamo tra uno di quei 6500 lemmi che hai raccontato così bene nel tuo libro. Grazie ancora, Francesco.
Grazie a te e buona domenica.
È terminato il tempo a nostra disposizione anche per questa domenica e io vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13, oppure quando volete voi, quando vi è più comodo, in podcast sul nostro sito e sulle piattaforme dedicate appunto ai podcast. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica poi con i nostri programmi. Ciao ciao da Nicolò Vecchia. Wanna take your photograph, out of my desk, we'll be chasing the last shadows we cast. Wanna make the moment last, see the contrast, looking back on the past, looking back for a love. But you know, philosophy. I don't assume that you are feeling free. Always do your best.